Ringrazio innanzitutto il Signore che mi dà l'opportunità di pregare insieme con voi in queste sere all'inizio del tempo di Avvento e di farlo accompagnato da pagine straordinarie della Scrittura. E allo stesso tempo invoco lo Spirito Santo perché mi dia quella sapienza, quella parola che possa davvero aiutare ciascuno di voi a riflettere e a pregare. E la domanda dalla quale noi partiamo questa sera è la domanda che ci fa dire come questa pagina del Vangelo parla alla nostra vita. Che cosa mi dice? Dove va a collocarsi? Se fosse un seme, in quale terreno entra? Se fosse qualcosa di prezioso, in quale scrigno viene custodito? E allora pensiamo innanzitutto al cammino spirituale che stiamo compiendo insieme come Chiesa all'inizio del tempo di Avvento, incontro ad un Dio che si fa vicino nel suo Natale, all'inizio di un cammino che ci vedrà incontrarci insieme ai giovani di tutto il mondo nella prossima Giornata Mondiale della Gioventù, ma poi un cammino personale. Dove mi trovo io? Quali pensieri ho nel cuore questa sera? Quali fatiche, quali sofferenze, quali domande, quali gioie? A che punto sono del mio cammino spirituale, del mio cammino affettivo, del mio impegno di lavoro e di studio, delle mie responsabilità dentro gli oratori? Ma non solo. Questa parola viene a collocarsi in un momento storico importante. Non c'è soltanto il cammino ecclesiale, quello personale, ci sono dei fatti che stanno succedendo attorno a noi, che sono accaduti venerdì scorso a Parigi, e sono fatti che ci scuotono, che ci interpellano, che ci pongono delle domande, che fanno nascere delle inquietudini in ciascuno di noi, forse un po' di paura, di incertezza. Questa parola che cosa ci dice? Ci parla di un regno da costruire. Ma quale regno? Quando i segni attorno a noi sono i segni della violenza, della distruzione, dell'odio. Ecco allora che in questo modo noi vogliamo entrare in questa pagina del Vangelo. Vogliamo sintetizzare queste parole di Gesù con un compito: dare una svolta alla mia esistenza per vivere alla grande. C'è innanzitutto l'annuncio del regno dei cieli. Gesù cominciò a predicare, a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ecco, se noi dovessimo questa sera sintetizzare in un tweet la predicazione di Gesù, ce ne avanzerebbe dei 140 caratteri. Ce ne bastano una cinquantina. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Quel versetto è la sintesi di quella buona notizia che Gesù è venuto a portarci. È il nocciolo del suo messaggio, che ogni evangelista riprende. Il regno dei cieli è vicino, è qui, è in mezzo a noi, ci sta accanto. E allora dobbiamo convertirci. Questo annuncio l'aveva anticipato anche Giovanni il Battista. E proprio nel momento in cui Gesù sente che Giovanni il Battista viene arrestato, atto di violenza, atto di forza, e viene arrestato dal potere che imperava allora, in quel momento lì Gesù si ritira in Galilea, va a Cafarno e inizia il suo ministero. Chiama i primi discepoli, guarisce e insegna e ripete proprio quella parola. L'inizio del ministero di Gesù, l'annuncio di questo messaggio avviene proprio, ci dice l'Evangelista Matteo, nel momento drammatico in cui Gesù sente dire che il Battista è imprigionato. Dunque questo versetto è decisivo. La prima parola ci invita alla conversione. Questo termine indica un cambiamento radicale della mente, del cuore, del proprio stile di vita. È un cambiamento di prospettiva, del proprio modo di guardare a noi stessi e a ciò che ci circonda. Il termine greco dice proprio un'inversione, un cambiamento di strada. Il termine ebraico dice il ritornare a Dio. L'immagine è proprio quella del dire: mi sto accorgendo che sono sulla strada sbagliata, mi fermo, mi giro e vado nella direzione opposta. Ma questo andare nella direzione opposta è un ritornare a Dio. È lo stesso verbo del ritorno dall'esilio del popolo di Israele. Quel popolo di Israele che esce dalla schiavitù, dall'oppressione, dalla mancanza di libertà, è un popolo che ritorna verso il suo Signore. Questa conversione implica quindi anche un atteggiamento di penitenza. Non si può fare ritorno a Dio, non si può cambiare strada se non ci si è accorti del fatto di essere su una strada sbagliata. Ma anche la stessa parola italiana, conversione, è significativa. Ci dice il convergere, cioè l'andare verso il centro, l'andare verso il senso profondo della nostra vita. È un verbo di movimento. Non si può stare fermi, immobili, occorre partire, occorre uscire, occorre andare insieme verso il cuore. Convertirsi, esattamente l'opposto del divertirsi. Il divergere, il disperdersi, l'essere in una condizione disordinata, l'andare in direzioni opposte, e anche il contrario di pervertirsi, cioè di essere smarriti, confusi, disordinati. Ecco, noi siamo uomini, donne che vogliono arrivare al centro, vogliono convergere sul senso profondo ultimo della nostra vita. Abbiamo voglia di dare una svolta alla nostra vita e deve nascere dentro di noi questo desiderio. Signore, dammi questa attesa, questo anelito, questa domanda: voglio dare una svolta seria alla mia vita. Perché? Gesù dice: perché il regno dei cieli è vicino. Cos'è questo regno dei cieli? È l'agire di Dio dentro la nostra storia. ed è un agire nello stile di Dio, cioè nello stile della misericordia, della cura per tutti. È il modo con il quale Dio si immagina questo mondo, come lo desidera, come lo vuole. E quindi deve diventare anche il nostro modo di immaginarci il mondo. Come lo vogliamo, come lo desideriamo, alla maniera di Dio o alla maniera di tante logiche che ci stanno intorno. L'espressione regno dei cieli è un'espressione tipica di Matteo, che lascia trasparire il suo contesto ebraico. Gli ebrei non nominavano il nome di Dio, usavano altri termini. Uno di questi era il Signore dei cieli, cieli al plurale, per dirne la totalità, l'immensità. Dunque, il regno dei cieli è il regno alla maniera di Dio. Non un regno che ha le caratteristiche della potenza economica, militare, politica, non che ha i segni della forza, della violenza, che si impone sull'altro, che schiaccia la dignità e la libertà dell'altro. Non è un regno che domina, è un regno che si mette al servizio. Non genera sottomissione, ma condivisione. È un regno che indica la pienezza e la bellezza dello stare insieme, del vivere nella comunione fraterna. Ecco, Gesù dice: questo stile, questo modo di costruire il mondo, di vivere il tempo, è già qui, è vicino, non è un'utopia, non è un sogno che non si realizza, è qualcosa che possiamo costruire insieme, a patto che tu abbia voglia di dare una svolta alla tua vita. Ecco allora che nasce una domanda. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù. Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? A me piace questa domanda. Mi sembra importante, mi sembra bella. Ed è una domanda che noi dobbiamo fare al Signore. E dobbiamo farla questa sera. Questa domanda nel Vangelo di Matteo sta all'inizio di un grande discorso sulla comunità, sulla Chiesa, il quarto dei cinque grandi discorsi attorno al quale è costruito il Vangelo di Matteo. Come si fa a costruire una comunità secondo la logica del Regno dei Cieli? Come si fa a vivere alla grande? È interessante notare che questa domanda compare anche nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Luca, ma in un contesto completamente diverso. In quel contesto di Marco e di Luca i discepoli litigano tra di loro e litigando tra di loro discutono tra chi di loro sia il più grande, il più importante. In Marco e in Luca quella domanda dice competizione, dice rivalità, dice una tensione nel gruppo dei discepoli. In Matteo no, la domanda è rivolta a Gesù: chi è il più grande? Non è chi di noi è il più grande, chi è il più importante, chi occupa il posto più alto. Allora in Matteo la domanda diventa una domanda vera: voglio dare una svolta alla mia vita perché io voglio vivere alla grande, cioè voglio fare della mia vita qualcosa di buono, qualcosa di bello. Non voglio lasciarmi schiacciare dalla noia, dall'indifferenza. Non voglio tirare avanti come capita e come viene. Io voglio vivere alla grande. Gesù, come posso io vivere alla grande? per me, ma per costruire il tuo regno, per abitare nel tuo regno, per fare di questo mondo un po' così a pezzi, ferito, un mondo migliore. Sappiamo che il diventare grandi significa diventare capaci di fare delle scelte, di diventare responsabili, di prendere in mano la nostra vita. Guai a quei giovani che non hanno voglia di diventare grandi. E credo che a tutti voi facciano un po' pena quegli adulti che scignottano i giovani con nostalgia, che non accettano di essere grandi. Ci deve essere questo desiderio di essere grandi, che è il non chiudersi alla noia, di non cedere allo scoraggiamento, allo sconforto, al pessimismo. C'è un diventare grandi che è un fare qualcosa di bello per gli altri, che è un lasciare un solco dietro di sé. Ma come si raggiunge questa grandezza? La raggiungo con la carriera, per cui studio solo per guadagnare di più? La raggiungo con il successo, apparente, esteriore, effimero? La raggiungo arricchendomi, cercando quello che mi conviene di più? No, non è questa la via per fare della nostra vita qualcosa di grande. La via ce la dice Gesù. Gesù che risponde a quella domanda. E risponde in maniera decisa, forte. Lo fa innanzitutto con un gesto, alla maniera dei profeti. Prende un bambino e lo mette in mezzo, lo mette in centro, quasi a dire: questo deve essere il centro della tua vita. Chi sta in mezzo e gode di visibilità, gode di importanza, ecco, è un bambino. Questo è essenziale. Gesù quasi costringe i discepoli a guardare quel bambino lì. Immaginiamo quei discepoli un po' stupiti, immaginiamo il silenzio che si crea. Gesù prende un bambino e lo mette in mezzo. Ci immaginiamo anche Gesù che sta lì a vedere le reazioni di quei discepoli. E poi parla, e poi risponde: se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi fare della tua vita qualcosa di grande, allora innanzitutto diventa come un bambino e poi accogli i più piccoli. Le strade sono queste due: diventare come un bambino, accogliere i più piccoli. Non ce ne sono altre. Cosa vuol dire diventare come un bambino? È la logica di un affidamento incondizionato a lui. Chi è il bambino? Il bambino qui, il termine greco dice un bambino proprio piccolo, e a differenza del nostro tempo, al tempo di Gesù, i bambini, soprattutto quelli piccoli, non contavano niente. Erano un impiccio, davano fastidio, erano delle appendici delle madri, una cosa di cui le mamme dovevano occuparsi, non dovevano dare fastidio, non godevano di grandi attenzioni, non avevano diritti. Il bambino non contava. Il termine usato qui altre volte viene usato per indicare addirittura il servo o lo schiavo. Quindi questa parola non evoca niente di tenerezza, di coccoloso, dirò così, il bambino che ci coinvolge emotivamente, ma neanche nell'idea di innocenza. Immagino che la maggior parte di voi abbia fatto o faccia l'animatore. Immagino che molti di voi tante volte si siano stancati di quei bambini che sono tutto fuorché innocenti. Sono egoisti. Dopo aver imparato a dire mamma e papà, la parola che imparano a dire è mio. Sono capricciosi, litigano. Già Sant'Agostino diceva: prendete due bambini, dategli un solo giocattolo e dopo un po' ditemi cosa resta di quel giocattolo. Quindi ecco, Gesù evoca il bambino non perché è tenero, coccoloso, non perché è innocente, ma perché il bambino ha una sola via per diventare grande, quella di fidarsi delle persone che gli vogliono bene. Se vuole crescere, se vuole vivere, deve fidarsi della mamma e del papà. Si fida di quello che i genitori gli danno da mangiare, si fida di quello che i genitori gli mettono addosso, delle parole che gli insegnano, dei passi che educano a fare. Il bambino, se vuole vivere, se vuole diventare grande, deve fidarsi. Ecco, fidarsi è il modo per diventare grande e costruire il regno dei cieli. E poi Gesù dà una seconda indicazione, quella di accogliere. Di accogliere i più piccoli nel suo nome. Perché? Perché Dio sta nel più piccolo e lì va cercato, lì va riconosciuto, lì va accolto. Io devo fidarmi di Dio, ma dove lo trovo questo Dio? Non lo trovo in un'idea, non lo trovo in un regolamento, lo trovo in chi è piccolo. Perché Dio si è fatto piccolo in Gesù, si è abbassato, si è incarnato nella nostra storia, si è spogliato di tutto se stesso e si è nascosto lì. Allora accogliere il più piccolo non è innanzitutto un dovere morale, un fare del bene, ma accogliere il più piccolo è il nostro modo di cercare Dio. Quel Dio di cui dobbiamo fidarci per vivere alla grande. Ecco allora, la tua vita sarà grande se saprai fidarti dell'altro e se saprai fare posto in te all'altro. Non al potente, non all'uomo di successo, non a chi conta, ma a chi è più piccolo. Dobbiamo cercare questo Dio per costruire il regno dei cieli. Per farlo dobbiamo dare una svolta al nostro modo di pensare, ai criteri di giudizio, di scelta. E allora concludo facendo riferimento a un missionario, padre Augusto Gianola, missionario del Pime, originario di Lecco, morto 25 anni fa. Un uomo che è stato straordinariamente appassionato alla ricerca di Dio, dall'animo inquieto. Un uomo che ha continuamente buttato per aria la sua vita, ha dato delle svolte decisive alla sua esistenza, perché voleva trovare Dio. Voleva affidarsi a Lui. Ha fatto il missionario in Amazzonia e dopo una decina d'anni di missione ha deciso di andare per lungo tempo a vivere da solo nell'interno della foresta, campando di quello che riusciva a pescare, a trovare, a mangiare, resistendo a tutti gli insetti, al giaguaro, alle bestie feroci, superando la malaria, prendendosi la lebbra. Un uomo di avventura, e ostinatamente, fino alla fine dei suoi giorni, un appassionato di Dio che Dio voleva cercare. E nel suo diario, nel 1974, mentre si trova nella foresta amazzonica, scrive: notte insonne, accendo il lume e scrivo. Dio non è fatto per fare all'amore. È illusorio pensare a lui in termini di due cuori e una capanna. Non è uno che si lascia abbracciare dalla Maddalena, per esempio, ma uno con il quale si deve lottare, come Giacobbe. Pensare di fare della propria vita un idillio con Dio è pericoloso, oltre che illusorio. È la volta buona che lui ti manda il diavolo.